Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora, quando sono le 8:01, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta per iniziare la rassegna stampa dei giornali di oggi, mercoledì 11 settembre, una data diciamo molto... che ogni anno insomma ci tira fuori un sacco di ricordi, diciamo, dagli Stati Uniti al Cile, ma in realtà i giornali di oggi parlano di tutt'altro tema. Io non ho trovato, non ho rintracciato al momento nessun articolo che insomma, come ogni anno, ritira fuori un po' di melensi ricordi delle Torri Gemelle, e invece i temi sono tutt'altri. In realtà appunto sono successe delle cose nel corso della nottata che non trovano spazio nei quotidiani cartacei, nelle versioni online in qualche caso sì. Il primo è sicuramente il dibattito presidenziale che c'è stato, diciamo, nella notte, o perlomeno quella che per noi col fuso orario erano le ore notturne, tra Kamala Harris e Trump. E sui giornali di oggi ci sono alcuni articoli in vista del dibattito, quindi lasciamo questa patata bollente a chi farà rassegna domani. E non c'è la storia del tifone, dovrebbe essere un tifone, che in Vietnam ha fatto finora quasi 150 vittime, neanche questo troviamo sui quotidiani. I quotidiani di oggi invece si concentrano prevalentemente sulla politica interna ed europea, perché diciamo le questioni che tengono banco di fatto sono due. La prima è composizione della nuova Commissione europea. Ursula von der Leyen si sta prendendo del tempo per negoziare tra i vari gruppi parlamentari europei, di riflesso sulla politica interna c'è la posizione che prenderà il PD all'interno del gruppo socialista rispetto alla nomina di Fitto a commissario europeo, considerando appunto che il gruppo socialista sta opponendo delle resistenze alla nomina di un vicepresidente alla commissione, espressione del DCR, cioè del gruppo conservatore di cui Fratelli d'Italia è alla guida. E l'altro tema è sempre di politica interna, un po' frastagliato, nel senso, da un lato ci sono le mosse di Meloni che vengono descritte da alcuni quotidiani come delle paranoie, insomma una paura delle talpe, delle infiltrazioni, delle fughe di notizie, e quindi tutta la questione con la Polizia di Stato che è stata allontanata dal piano di Palazzo Chigi dove c'è l'ufficio di Meloni, con smentita di Meloni, insomma questo un po' è il tema. E il secondo è Boccia, Maria Rosaria Boccia, che ieri ha dato forfè a Bianca Berlinguer su Rete4, e di conseguenza anche la presunta rabbia di Meloni nei confronti della famiglia Berlusconi per aver previsto questa ospitata in TV. Ma iniziamo dalla lettura di alcune prime pagine abbastanza velocemente, perché insomma non offrono grandissimi spunti. La Stampa apre appunto con la questione della Commissione UE e con la nomina di Fitto. La nomina di Fitto divide l'Unione Europea, manovra, questo è il titolo, sottotitolo: stop socialista, no a un vicepresidente conservatore, il Partito Popolare Europeo lo difendiamo noi, commissione rinviata. E allo stesso tempo, sempre nello stesso titolo, manovra Giorgetti ai partiti, mancano 10 miliardi, sanità, il timore di Schillaci, così assunzioni impossibili. E questo, diciamo, è il tema per quanto riguarda l'Europa, che poi ritroviamo nelle prime pagine interne del quotidiano di oggi. Fitto della discordia, socialisti contro la nomina a vicepresidente del candidato di Meloni, il Partito Popolare Europeo lo difende, ma il varo della commissione von der Leyen slitta ancora. E il retroscena, firma di Alessandro Barbera, pagina 3 della Stampa: Meloni, colta di sorpresa, cerca la sponda Draghi, la premier rivendica un ruolo di prima fila e chiama in soccorso l'ex leader, il nodo sono le deleghe del ministro, l'imbarazzo del PD con gli alleati europei. Più interessante forse di questo, tanto insomma staremo a vedere come si ricompone questa negoziazione, è a pagina 2 la notizia che in realtà era stata annunciata già ieri, cioè la decisione di Berlino, della Germania, di sospendere Schengen per 6 mesi. Berlino blinda i confini ai migranti, Tusk inaccettabile e trema Schengen, la mossa elettorale del cancelliere Scholz, Bruxelles avverte i controlli siano proporzionati, la sospensione, diciamo la reintroduzione dei controlli alle frontiere Schengen inizierà il 16 settembre per almeno 6 mesi e ha scatenato un effetto domino che fa tremare lo spazio Schengen. Le reazioni sono state immediate, prima si è registrato il no di Vienna nel riprendere i dublinanti sono le persone richiedenti asilo che pur che entrati in un paese europeo poi si spostano in un altro, ma secondo il sistema Dublino devono essere riportati, la loro domanda di asilo analizzata nel paese europeo di primo arrivo. E poi sono arrivate le critiche del premier polacco Tusk, intanto Bruxelles prende tempo e fa sapere di star valutando la notifica arrivata da Berlino. L'unico a festeggiare è il leader dell'ultradestra olandese Geert Wilders, che punta a copiare l'esempio di Berlino. Questa era un'altra notizia che insomma non c'è sulle prime pagine ma mi sembrava rilevante. Poi sempre sulla prima pagina della Stampa c'è questo complotto sicurezza ai danni di Meloni, i sindacati di polizia in 4 via da Chigi. L'intera pagina 4 è dedicata a questo tema. I sindacati di polizia smentiscono Meloni, 4 gli agenti allontanati dall'ufficio. Palazzo Chigi aveva provato a negare, ma le sigle sindacali confermano, l'opposizione annuncia interrogazioni, ossessione di complotti e nemici immaginari. Questo è un virgolettato, penso, di qualche esponente PD. E Federico Capurzo, anche su questa vicenda, firma un retroscena: la premier si sfoga, un caso inesistente, ho piena fiducia nelle forze dell'ordine. La spiegazione sarebbe la seguente: ho sollevato dall'incarico un agente ridotto a fare l'ascensorista, è umiliante. Staremo a vedere come prosegue questa vicenda. La fotonotizia di centropagina invece ritrae Sinwar, il leader di Hamas, l'offerta di Israele è il titolo, salvacondotto per Sinwar in cambio degli ostaggi, raid sui profughi. Però in realtà della questione della guerra insomma in Palestina, di questa supposta offerta di Israele, in realtà non vorrei leggere dalla Stampa, magari lo vediamo dopo dal Manifesto. La notizia è che sì, c'è stato un raid aereo sull'area umanitaria con 19 morti nel campo di Mawasi, ostaggi liberi e Sinwar vivrà. L'attacco nel sud di Gaza, Khan Yunis, provoca un cratere di 9 metri, profughi inghiottiti dalla sabbia, Gerusalemme usati scudi umani e offre via di fuga per il leader di Hamas. Vabbè, il retroscena questa volta a firma di Marco Bresolin e Francesco Semprini: fermati il massacro dei civili, la dura condanna di Nazioni Unite e Unione Europea per Guterres, che è il segretario delle Nazioni Unite, inaccettabile l'uso di armi pesanti nelle zone densamente popolate. Borrell, le leggi di guerra vanno rispettate, emergency chiede il cessate il fuoco. Sulla prima della Stampa c'è poi un'intervista di Nicolò Zancan a Medici Senza Frontiere, questa la vediamo poi nella lettura delle pagine interne in particolare viene intervistato a pagina 11 Christos Christou, che è il presidente internazionale di MSF. L'Italia ferma le ONG per non avere testimoni, l'operazione Albania in stile coloniale. Anche questo lo vediamo dopo. E poi vari articoli ancora sulla prima pagina della Stampa, l'editoriale di Davide Tabarelli, perché la nostra energia è sempre la più cara, e un doppio articolo sul tema innovazione, sul nucleare il governo ascolti Draghi, a firma di Luca Fornovo, e poi Riccardo Luna, Europa contro Big Tech, la svolta di Super Mario. Infine, c'è la morte di Clio Napolitano, in taglio altissimo, se ne parla poi a pagina 10 con un articolo di Ugo Magri che descrive Clio Napolitano semplicemente e quasi esclusivamente in relazione al marito, cioè a Giorgio Napolitano. Fu la First Lady d'Italia, è scomparsa a 89 anni. Colta, ironica, sempre un passo indietro. Bene. Poi c'è la storia di Evita. In realtà questo è interessante, continua poi a pagina 16, al di là della storia personale della singola persona, una quarantenne fiorentina, il tema è che è arrivata alla Corte Costituzionale una questione di legittimità sulla legge 40, in particolare sul tema della procreazione medicalmente assistita. Il tema nello specifico di questa legge, che insomma sappiamo è stata anche oggetto di un referendum non arrivato al quorum, il punto di questa legge, appunto legge 40 del 2004, è quello di concedere l'accesso alla PMA, quindi alla procreazione medicalmente assistita, solo alle coppie eterosessuali, sterili o infertili, con componenti maggiorenni di sesso diverso e coniugati o conviventi in età potenzialmente fertile. Il tema portato di fronte alla Corte Costituzionale è la legittimità di escludere una persona che da sola, in questo caso appunto questa torinese, non fiorentina, di 40 anni, una persona appunto che voglia accedere alla PMA da sola, quindi non in coppia. A Firenze è stato negato appunto l'accesso alla PMA, ma il tribunale ha riconosciuto il suo diritto di procreare e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che ora si prenderà il tempo per dirimerla, per decidere. Sulla colonna di destra c'è poi l'affare San Giuliano. Boccia via da Rete 4 lite con Berlinguer, che fai, mi registri? Avrebbe chiesto la giornalista. Per chi mi hai preso? La risposta di Maria Rosaria Boccia. Di questo la Stampa parla alle pagine 6 e 7, a pagina 7 in particolare. L'arrivo a Rete 4 due ore prima della diretta, scrive Maria Corbi a pagina 7, poi la decisione che coglie tutti in contropiede, l'ospite scontenta delle domande e poi sostiene: non ero l'amante di San Giuliano. Ma a parte questo, invece a pagina 6 continua anche la vicenda giudiziaria che adesso interessa San Giuliano indagato passa al contrattacco, l'ex ministro nel mirino dei PM, tra le ipotesi d'accusa peculato e rivelazione del segreto d'ufficio, il suo legale però è pronto all'esposto contro l'imprenditrice, tentata estorsione e violazione della privacy. Nel frattempo la Camera blocca Boccia, quindi le sarà impedito l'accesso a Montecitorio, appunto perché aveva filmato con gli occhiali con videocamera integrata quanto succedeva a Montecitorio, pur essendoci un divieto di ripresa se non in sala stampa. Ma l'altra notizia è che appunto per San Giuliano si prepara un rientro in Rai. rientro in Rai senza incarichi, ora ho bisogno solo di riposare, quindi sostanzialmente prenderà uno stipendio Rai senza fare praticamente nulla. Per l'ex direttore del TG2 sfuma l'ipotesi di San Marino, è scontro politico sulle nomine, le nomine che avrebbe fatto proprio in extremis prima di rimettere l'incarico. Con questo io vi direi che la prima pagina della Stampa è praticamente chiusa. Non so se tu vuoi continuare con un'altra o no. Vado avanti col manifesto. Il manifesto di oggi apre con fantasmi a Roma, con una foto di Giorgia Meloni in penombra. La premier si sente accerchiata e lotta contro le ombre, arrivando ad allontanare i poliziotti mortificati, tra virgolette, che lavorano per la sua sicurezza. Sospetti anche su Pier Silvio Berlusconi per l'invito a Boccia su Rete 4, ma le tensioni con Forza Italia su carcere e cittadinanza sono reali e la mission europea di Fitto si complica. Questo è un po' un lungo titolo che riassume quanto abbiamo detto finora. Possiamo dire che più o meno ci hanno messo dentro tutto. Sulla prima pagina poi si trovano anche altre notizie, c'è la guerra di Israele in Palestina, raid sulla zona sicura di Al-Mawasi, 20 tende e 50 palestinesi spazzati via, di nuovo appunto un raid israeliano su una zona umanitaria con ordigni tanto potenti da provocare un cratere enorme. Ha inghiottito 20 tende e con loro 50 palestinesi che dormivano dentro. È successo nella notte nella tendopoli di Al-Mawasi a sud di Gaza, dove si è rifugiata la metà della popolazione. Israele dice di aver preso di mira comandanti di Hamas. Sullo sfondo il ruolo statunitense, sarebbero state usate bombe americane e la procura dell'AIA insiste emettere subito i mandati d'arresto contro Netanyahu e Sinwar. Di questo il manifesto continua, poi approfondisce, continua a parlare a pagina 9 con un articolo appunto di Chiara Cruciati che poi andremo a vedere. E appunto sul raid nello specifico. Poi c'è un reportage da Odessa a pagina 8 di Sabato Angeri, nuovi tralicci, vecchia guerra verso l'inverno senza corrente, Kiev al lavoro per riparare la rete elettrica bombardata. E sempre a pagina 8 c'è anche un articolo di Tiziano Saccucci, stampa curda nel mirino, lavoravano per chat media le ultime due vittime. A parlare diciamo dal Kurdistan iracheno è il direttore del network. Ci attaccano perché con una nuova generazione di giornalisti indipendenti vogliamo far luce sulle ingiustizie perpetrate dallo Stato fascista della Turchia. E sempre sulla prima pagina c'è poi l'articolo di commento di Giuseppe Travaglini e Alessandro Bellocchi, un declino che fa crescere le disuguaglianze, quindi tema per la pagina economica diciamo. C'è poi la maxi condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Google e Apple, la prima pagherà una multa da 2,4 miliardi per abuso di posizione dominante, la seconda dovrà pagare 13 miliardi di tasse all'Irlanda, lo ha deciso la Corte Europea di Giustizia. E di questo appunto il manifesto parla a pagina 5 insieme ad una intervista al policy advisor di Oxfam Italia, Misha Maslenikov. Nell'Unione Europea ci sono paesi, paradisi fiscali, le regole vanno cambiate. C'è poi in realtà un'altra notizia che troviamo anche su altre prime pagine. Ieri c'è stata la prima presentazione a Roma del libro di Elly Schlein, si chiama L'imprevista, edito da Feltrinelli, e appunto Carugati a pagina 6 del manifesto di oggi ne parla. Schlein, ritratto di una leader riluttante che sognava il cinema, la segretaria PD presenta il libro L'imprevista, dai film nasce l'amore per la diversità. E andando a vedere pagina 6 in realtà l'occhio si sposta abbastanza velocemente da questo questo tema a uno decisamente attaccato proprio nell'impostazione grafica di questa pagina del Manifesto, a firma di Giuliano Santoro, e riguarda invece il DDL sicurezza. È in corso appunto il dibattito alla Camera su questo disegno di legge che insomma impone una stretta securitaria e penalistica su tutta una serie di condotte, in più per colpire diciamo tutta una serie di condotte fortemente connotate, tra cui appunto il cosiddetto ecoattivismo, quindi il blocco stradale fatto con i corpi, le rivolte in carcere, le rivolte nei CPR, da nuovi strumenti ai PM per quanto riguarda le accuse di terrorismo. Prevede diciamo misure più stringenti sempre di tipo penalistico, quindi colpendo con il carcere le donne, diciamo eliminando il differimento automatico della detenzione in carcere per donne incinte o con figli minori di un anno. E insomma diciamo qui a pagina 6 Giuliano Santoro ci dice che la maggioranza è spaccata, governo senza pareri, è cominciata tra le polemiche e il duello a colpi di regolamento, la discussione generale sul DDL sicurezza, la battaglia procedurale riguarda questioni politiche, i cavilli evocano contraddizioni che emergono la prima seduta dopo la pausa estiva. Una volta che la maggioranza ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità si sarebbe dovuto passare alla votazione sugli emendamenti, ma si è appreso che in molti casi il governo non si è espresso. Scusate, proteste dalle opposizioni secondo le quali in questo caso non si poteva procedere con la votazione. Quindi diciamo una serie di cavilli tecnici stanno rallentando la discussione sul testo. Secondo Braga, cioè la capogruppo del PD alla Camera, il governo non è in grado di dare pareri agli emendamenti perché non ha ancora sciolto i tanti nodi politici che riguardano numerose norme contenute nel DDL sicurezza. Su molti temi la maggioranza è profondamente spaccata, a partire dalle norme sulle detenute madri. Comunque vabbè, a parte diciamo questi dati tecnici, questi elementi quasi diciamo di regolamento parlamentare, in realtà del DDL sicurezza proveremo, anzi sicuramente diciamo ci occuperemo molto nei prossimi tempi da questi microfoni, cercando un po' di andare a raccontare, analizzare quali sono le misure previste in questa proposta, insomma questo disegno di legge, quindi diciamo assolutamente manteniamo molto alta l'attenzione. Chiuderei diciamo la prima pagina del Manifesto. In realtà c'è un articolo di Andrea Capocci sulla sanità, le botte ai medici e l'action movie del governo, lo trovate a pagina 11. C'è poi appunto elettorale americana, quindi il Manifesto è uno di quei quotidiani che parla, diciamo dedica un'intera pagina alle presidenziali americane in vista del dibattito che si è tenuto stanotte, se ne parla a pagina 10 con un articolo di Fabrizio Tonello. La corsa presidenziale è come un'asta per pochi oligarchi, nel paese il dominio dei soldi sulla politica è dato per scontato, da Timothy Mellon agli imprenditori cripto, i principali donors. Sempre a pagina 10 c'è un articolo della corrispondente Marina Catucci, panico Dem alla vigilia del dibattito, e poi anche un articolo di Leonardo Bianchi a pagina 10, papere e gattini razzisti per Trump 2024. Qui in realtà si parla di un tema che poi è venuto fuori durante il dibattito di questa notte, ovvero una fake news ovvero una notizia palesemente falsa che è diventata virale sui social media americani, statunitensi, ovviamente una fake news razzista secondo la quale a Springfield, cittadina dell'Ohio, le persone di origine haitiana starebbero rubando e mangiando gatti, anatre e oche. a diffonderla sono stati in primo luogo influencer di estrema destra, seguiti poi a ruota dal candidato vicepresidente J.D. Vance, da Elon Musk e dal Partito Repubblicano. E su X in particolare sono diventate virali una serie di immagini generate con l'intelligenza artificiale in cui Trump protegge gattini e anatre da orde minacciose di persone nere. In altre illustrazioni si vedono gli animali con cartelloni che recitano Cat Lives Matter o Ducks for Trump. Altri utenti hanno scritto che la vicenda è soltanto un antipasto di quello che potrebbe succedere su scala nazionale se dovesse vincere la candidata democratica Kamala Harris. Il trend è stato cavalcato anche dall'account ufficiale dei membri repubblicani della Commissione Giustizia della Camera, che hanno pubblicato un'illustrazione di Trump che abbraccia un'anatra e un gattino con la didascalia "Proteggiamo le nostre anatre e i nostri gattini in Ohio". Il tweet è stato poi rilanciato da Musk, che l'ha accompagnato con una emoji che sorride e tre cuoricini. Dal canto suo J.D. Vance ha parlato di animali rapiti e mangiati da persone che non dovrebbero essere in questo paese. Insomma, questo diciamo è il livello del dibattito. Il riferimento ad Haiti e Springfield non è casuale, continua Leonardo Bianchi. È da qualche tempo che la destra statunitense ha preso di mira la cittadina, descrivendola come una sorta di paradiso perduto, devastato dall'immigrazione e dalla criminalità. E vedremo, diciamo, domani. Secondo me i quotidiani si sprecheranno su questa storia dei gattini e delle anatre, nel commentare il dibattito di questa notte. Infine, la prima pagina del Manifesto vede un articolo di Riccardo Chiari, che poi continua nella pagina 4. Industria in rosso, crollano auto e settore tessile, produzione in calo, è il 18° mese di fila, a luglio meno 3,3% rispetto al 2023, auto maglia nera trascinata da Stellantis. Con questo chiudo anche la prima pagina del Manifesto. Se tu non vuoi andare diretta, prenderei una pausa.
Sì, lascerei una pausa.
Eccoci.
E
poi riprendiamo.
Paralizzata in strada, finge di... sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nel suo non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo. Vede i titoli di coda nella casa e nella libertà. Adesso un corpo fragile che sa d'essere morto sogna l'Africa strappata, compone poesie sulla catastrofe. Vede la fine in metropolitana nella puttana che lei si siede a fianco nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato e non è Marx ed Engels, è l'estinzione, è un ragazzino in agonia. Vede la fine in me che spendo soldi e tempo in un Nintendo dentro il bar.
E proseguiamo la rassegna stampa con un'altra voce qui in radio e con un altro giornale che è il Messaggero, che intitola oggi commissari UE, veti e rinvio. Von der Leyen rimanda la presentazione della sua nuova squadra, il no di Verdi e PSE alla vicepresidenza esecutiva a Fitto. Il PD si divide ed è braccio di ferro sul Green. Bruxelles, manca l'accordo e Ursula von der Leyen rinvia la presentazione della nuova commissione UE. Tensioni su Fitto. La prima la fotonotizia invece del Messaggero è dedicata al delitto di Viareggio, le telecamere inchiodano un'imprenditrice, il video shock, investe il ladro e va a casa. L'imprenditrice balneare Cinzia Del Pino, nel tondo il SUV ripreso nel video. Sulla colonna di sinistra invece l'editoriale del Messaggero è di Ferdinando Adornato e riguarda l'Europa e gli Stati Uniti, due democrazie al bivio. C'è un filo rosso che lega il rapporto di Mario Draghi sull'Europa e la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump, un filo rosso che si chiama destino dell'Occidente. Non c'è dubbio infatti che l'alleanza geopolitica, economica e di valori tra Stati Uniti ed Europa, che fino a qualche decennio fa deteneva la governance dell'intero pianeta, stia attraversando una fase di crisi, se non di vera e propria decadenza, trovandosi oggi per giunta a far fronte persino ad attacchi militari. La posta in gioco è alta: se l'Europa si rivelasse incapace di corrispondere all'orizzonte indicato da Draghi e se negli USA tornasse a prevalere un'ideologia isolazionista, se non apertamente anti-Europa, nel destino dell'Occidente si farebbe davvero più vicino il tempo del tramonto. A qualcuno può aver dato fastidio il linguaggio drastico di Draghi, ma è difficile negare che siamo realmente di fronte a quello che l'ex premier ha definito una questione esistenziale. E continua l'editoriale a pagina 23. L'analisi invece riguarda la spesa pubblica, ora servono scelte chiare. Francesco Grillo scrive: qualche giorno fa il direttore di questo giornale chiedeva con forza di tornare ad occuparci delle vere priorità. Dopo essere stati inghiottiti a rete unificate della vicenda di un ministro della Repubblica, tra le priorità vere c'è il documento con il quale entro fine settembre l'Italia deve proporre alla Commissione Europea un piano di aggiustamento fiscale di medio periodo, e subito dopo il governo dovrà consegnare la nota che imposta la prossima legge finanziaria. Al di là delle tecnicalità, si tratta di definire quali sono appunto le priorità che ci diamo come paese. E sempre sulla prima pagina invece ci rimandano poi a pagina 8 e 9 a un'inchiesta non solo sulla situazione sanitaria ma anche su quella della scuola e degli insegnanti, quindi due realtà che vengono messe in difficoltà, che vengono messe a paragone: insegnanti e medici, vite in trincea. Da una parte i professori, dall'altra medici e infermieri, professioni delicate, socialmente rilevanti, che attengono alla formazione e alla salute. Eppure da anni sono due settori minacciati da gravissime difficoltà. Il rapporto dell'OCSE fotografa una realtà sempre più difficile per la scuola. In Italia gli stipendi dei prof sono i più bassi d'Europa e il corpo docente è sempre più anziano. Sul fronte degli ospedali le cose non vanno meglio, aumentano le aggressioni e la fuga dal pronto soccorso. Magari poi lo leggeremo dopo, anche della situazione dell'ospedale di Foggia, che anche ieri, ecco, ha visto un'ulteriore aggressione, le dimissioni di due medici. Sempre sulla prima pagina del Messaggero, che è quella che stiamo leggendo, si parla del conguaglio a dicembre per statali e pensionati, manovra anticipata, in arrivo un decreto. In arrivo un decreto per pagare entro dicembre il conguaglio delle pensioni e per l'anticipo contrattuale agli statali. Un decreto legge per accompagnare la manovra e per anticipare già quest'anno una parte della spesa, sgravando in questo modo i conti del 2025. Una replica di quanto fatto lo scorso anno. Si tratta di una soluzione al vaglio dei tecnici del governo per utilizzare le risorse che potrebbero liberarsi quest'anno grazie al buon andamento delle entrate tributarie e a un eventuale trascinamento della revisione delle stime del PIL degli anni passati, che l'Istat rilascerà il 23 settembre. L'altro capitolo più delicato riguarda i dipendenti pubblici. Lo scorso anno il governo ha anticipato una parte dei fondi previsti per gli aumenti contrattuali, pagando a dicembre una maxi indennità di vacanza contrattuale, una sorta di tredicesima tra gli 800 e i 1000 euro in media per dipendente. Anche per il prossimo anno il governo potrebbe decidere di anticipare in parte o tutto l'aumento contrattuale già stabilito nel 5,78% dello stipendio. Viene riportata poi sul Messaggero il caso di cronaca della moglie e figlia, doppio omicidio nel casale Umbro, i corpi rinvenuti dopo tre giorni dal fidanzato della ragazza. L'uomo si è suicidato, era in cura, e il fatto è avvenuto a Perugia. sempre nella, nel taglio alto invece della, del Messaggero troviamo la questione relegata alle grandi big tech, Google e Apple, abuso di posizione dominante e aiuti illegali, la sfida di Bruxelles alle big tech, richieste miliardarie a Google e Apple, l'Europa assesta un duro colpo ai colossi del web americani, la Corte UE illegali gli aiuti fiscali dell'Irlanda a Apple e conferma la multa da 2,4 miliardi a Google per abuso di posizione dominante. E anche questo tema prosegue a, a pagina 5. Nella parte bassa invece ritroviamo il raid su Khan Yunis e la, quella che viene chiamata l'offerta a Sinwar da parte di Israele, cioè un salvacondotto se libera gli ostaggi. Israele avrebbe proposto al leader di Hamas un salvacondotto per uscire da Gaza in cambio del rilascio degli ostaggi e della rinuncia al controllo sulla striscia. Un articolo che poi prosegue a pagina 11. E la pagina, la prima pagina del, del Messaggero si conclude qua, continuiamo con il Corriere della Sera che invece si focalizza nel titolo centrale, no, sempre allo stesso modo come il Messaggero, sulla questione di Fitto in, in Commissione Europea, UE scontro sul ruolo di Fitto. Von der Leyen rinvia l'annuncio della, della squadra, Schlein incarico di peso all'Italia, ma serve coerenza. I socialisti no a deleghe, forti per i conservatori e Meloni tratta, passaggio delicato. Nella, nella fotonotizia invece del Corriere della Sera sono ritratti i due alpinisti che sono stati trovati morti sul Monte Bianco, la tragedia, i cadaveri recuperati sul Bianco, morti insieme a due coreani, l'ultima scalata di Sara e Andrea. Un evento accaduto, come viene riportato, per questioni climatiche, le previsioni, il meteo lassù può cambiare da valle a valle. Trovati i corpi di Sara Stefanelli, Andrea Galimberti e dei due alpinisti coreani dispersi da sabato scorso sul versante francese del Monte Bianco, sono rimasti sorpresi dalle condizioni meteo cambiate repentinamente. Il caffè di Massimo Gravellini invece si, si concentra oggi sul divieto di smartphone, che è una delle, delle proposte che si sta già discutendo molto, che riguarda appunto il divieto degli smartphone ai minori di 14 anni e il divieto anche dell'apertura di profili social ai minori di 16, estendendo il divieto già imposto dal governo agli studenti delle scuole medie. Vengono anche qua riportate gli altri fatti di cronaca del, del caso di Viareggio, della donna che ha investito per 4 volte il, lo scippatore, il video shock e le accuse. Ha inseguito con l'auto l'algerino che l'aveva appena scippata e lo ha investito e calpestato più volte uccidendolo, recuperata la borsetta e poi fuggita, tutto sotto la lente di una telecamera che ha fissato l'agghiacciante scena, così non è stato difficile per la polizia rintracciare e arrestare per omicidio la 65enne Cinzia Del Pino, titolare a Viareggio di uno stabilimento balneare. Viene riportata qua anche la notizia della morte di Clio Napolitano, giurista militante First Lady, è morta Clio Napolitano, 89 anni, una lunga storia d'amore, intesa politica con il marito Giorgio Napolitano, capo dello Stato dal 2006 al 2015. Sempre sulla, sulla parte destra, della, sulla colonna destra del Corriere della Sera, viene riportata anche qui qui la questione della condanna a Apple, aiuti legali, paghi 13 miliardi e questo tema qua continua a pagina 11. Ritroviamo il caso San Giuliano nella parte alta, nel taglio alto, domande non concordate, Boccia rinuncia all'intervista TV, che è stato quello che insomma il tema di cui si è parlato ieri. Salta l'intervista di Boccia al programma, è sempre carta bianca su Rete 4, domande non concordate, spiega l'imprenditrice, Bianca Berlinguer rivela, mi ha detto di non aver avuto relazioni sessuali con il ministro. E questo è quello che viene riportato anzitutto sulla prima pagina del Corriere riguardo il caso San Giuliano. E invece nella parte nella colonna sinistra dell'editoriale ritroviamo una riflessione riguardo i migranti da parte di Goffredo Buccini, i migranti e le strade possibili. Le migrazioni tornano a incendiare la politica europea e sia pure in scala minore quella di casa nostra. Siamo assai lontani, certo, dalla crisi che nel 2015-2016 scatenò la prima fiammata sovranista, fece da propellente alla Brexit e da moltiplicatore di voti per i leader xenofobi di allora. Tuttavia, anche antiche paure, scusate, e consuete strategie di consenso sono di nuovo fra noi, sicché il neo premier francese Barnier si copre a destra dialogando con Marine Le Pen e soprattutto il debole cancelliere tedesco Scholz, dopo l'attacco islamista a Solingen, blinda per 6 mesi il suo paese con controlli ferrei alle frontiere e riapre il dossier sui respingimenti dei dublinanti, che coinvolge direttamente gli stati di primo approdo come il nostro. Cosa è accaduto? Nell'ultimo decennio si è assottigliato di nuovo un margine decisivo, fattori di stabilità quali la guerra di Putin, la crisi energetica con annessa l'inflazione e l'impoverimento crescente delle classi lavoratrici hanno ristretto di molto la riserva di tolleranza degli autoctoni verso gli ultimi arrivati, specie in quei quartieri, in quelle città o in quei territori dove la precarietà economica è più diffusa. Tra i dimenticati, iconico, c'è una frase in tedesco che non credo di essere in grado di leggere, ce la faremo, scandito l'estate di 9 anni fa da Angela Merkel di fronte al subitaneo apparire di 1 milione di profughi alle frontiere tedesche. È stato un generoso manifesto, ma anche una previsione sbagliata. L'editoriale riguardo questo tema continua a pagina 22. Mi sembra che anche la prima pagina del Corriere della Sera l'abbiamo esaurita e non so se tu sei pronta per la prossima.
Possiamo continuare con Il Fatto. Allora, Il Fatto Quotidiano apre con in realtà apre, ci sono varie temi, però la fotonotizia di centropagina parla appunto dell'accerchiamento di Giorgia Meloni. Meloni teme gole profonde, repulisti a Palazzo Chigi e in 2 ministeri. La premier filtra le presenze anche di 3 agenti negli uffici. Il nemico ci ascolta, è un virgolettato, caccia le talpe anche nei dicasteri, cultura a guida da Giuli e agricoltura a guida Lollobrigida. E diciamo, annessa a questa notizia, San Giuliano indagato su denuncia di Bonelli, i meloniani al MIC sapevano da giugno? Questa è la domanda. E nel frattempo Boccia a Rete 4, premier furiosa coi Berlusconi e poi Rosaria da Buca. Questo diciamo è il notizione di centropagina, ma poi diciamo ci sono molte altre notizie sulla prima pagina del Fatto. In primis la crisi del settore automobilistico tedesco, Germania caput, Volkswagen operai, addio tutele, recessione o rivoluzione. Dal 2025 via agli esuberi, sindacati furiosi, va male anche BMW, meno 11% in borsa. la crescita basata sulla deflazione interna per avere più esportazioni è il passato, ucciso da austerità nell'Unione Europea, guerra in Ucraina e dazi alla Cina. In realtà, appunto, della crisi del settore automobilistico tedesco si parla alle pagine 6 e 7 del Fatto con un focus specifico, affirma Cosimo Caridi. E appunto la crescita basata sulla deflazione è il tema, dal 2025 via agli esuberi, e accanto al focus sul sistema tedesco, in realtà c'è anche un focus sull'Italia, firma di Carlo Di Foggia. Industria ancora a picco, 18 mesi di discesa di fila, dal 2022 perso il 6,7%, un trend che viene definito drammatico. Secondo Istat il futuro non è affatto roseo, prospettive negative. Di questo, insomma, avevamo visto traccia anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. C'è poi il libro di Elly Schlein, un libro e la realtà. Schlein racconta la vita anti Renzi e poi lo imbarca. Qui il riferimento è sempre alle diatribe interne al PD sulla costruzione del cosiddetto campo largo e diciamo se debba o meno includere Italia Viva. Diciamo, al di là di questo appunto articolo sul libro di Elly Schlein a firma di Wanda Marra, a pagina 8 del Fatto, sempre a pagina 8 del Fatto, in realtà c'è una notizia probabilmente più rilevante, ce la racconta Luca De Carolis, riguarda il Movimento 5 Stelle che ha chiesto al presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana di calendarizzare in via urgente il progetto, la proposta di legge dei 5 Stelle sul cosiddetto Ius Scholae, cioè di riforma della cittadinanza. Per questa calendarizzazione urgente servono i 3/4 dei voti. Diciamo, questo era il punto, vedremo come va a finire. E sempre sulla prima pagina del Fatto c'è poi la negoziazione in sede europea sulla formazione della nuova commissione. Unione Europea tutto fermo, veti dei socialisti, liberali e verdi, soffitto. Perché appunto ovviamente candidato di punta dei conservatori di IRC, il gruppo di Fratelli d'Italia. Rinviata di una settimana la commissione Ursula II, slitta l'avvio della nuova commissione con la scusa di aspettare gli sloveni, da Fitto a Ribera all'antitrust, tutte le spine di von der Leyen. Di questo appunto parla Marco Palombi a pagina 5 del Fatto Quotidiano. I problemi più grossi che la Presidente riconfermata si trova di fronte sono almeno tre, dice Marco Palombi. Partiremo da quello che riguarda il nostro paese. L'Italia, terza economia dell'Unione Europea e contributore netto al bilancio comunitario, chiede giustamente un posto adeguato al suo peso. La tedesca von der Leyen ha deciso di assegnare a Fitto una delle 5 vicepresidenze esecutive. Peraltro condita con deleghe di peso come i fondi di coesione, la gestione dei PNRR è un pezzo degli affari economici. La cosa fa arrabbiare sia quei paesi che ambivano a una vicepresidenza e forse non la otterranno, come la Polonia, sia i gruppi politici che non vedono di buon occhio l'apertura a destra, ovvero i verdi che contano il giusto, i liberali in cui a strepitare di più sono i francesi, perché le questioni nazionali e quelle partitiche dell'Unione Europea sono intrecciate inestricabilmente, i socialisti che pretendono che la Commissione abbia una pesante impronta politica pur essendo di nomina governativa e vorrebbero un posto anche per il loro ex candidato presidente Nicola Schmidt. Un altro grosso problema, un nome e cognome, si chiama Teresa Ribera, la spagnola, unico nome di spicco socialista nella prossima commissione, è in predicato per deleghe importanti, vicepresidente alla transizione verde e digitale. Il tema è che i vincitori delle elezioni, i popolari, in particolare i tedeschi, la vedono come fumo negli occhi perché è una grande sponsor del Green Deal che il Partito Popolare Europeo vuole smontare pezzo a pezzo. Per questo ora il nome della spagnola è spuntato un po' a sorpresa anche per l'ambita poltrona della concorrenza, che è il terzo grosso problema dell'Ursula 2, a chi andrà un portafoglio che, a partire dalle decisioni sugli aiuti di Stato, è considerato cruciale da tutti. La Francia rivendica quel portafogli, ma difficilmente lo otterrà, perché Thierry Breton avrà l'industria. Forti sono i candidati austriaco Magnus Brunner e portoghese Maria Luisa Albuquerque. Forse l'uovo di Colombo è dare la transizione verde a un popolare, la concorrenza a un socialista. Certo, se Meloni avesse indicato Mario Draghi, tutto sarebbe già risolto. Questo era un po' il quadro del dibattito, visto che non è che l'avevamo proprio approfondito da altri giornali. C'è poi appunto l'appello di pedagogisti e artisti, levare i telefonini e i social ai ragazzini. Il ministro Abodi, di cui io avevo completamente dimenticato l'esistenza, ogni tanto esce un nuovo ministro di cui non so niente, in questo caso è Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, che non so cosa ha fatto finora, non saprei, sarebbe controproducente, dice, una volta tanto si dibatte di questioni serie. Questo è il commento del Fatto Quotidiano. Se ne parla poi a pagina 9. Petizione, firmano scienziati e VIP, via lo smartphone agli under 14, i social network agli under 16, Val di Tara conferma la mia linea. E poi appunto Virginia Della Sala firma l'intervista ad Abodi, i divieti sono controproducenti, scuola, famiglia e sport devono stimolare di più. E che altro c'è sulla prima pagina del Fatto? C'è la vicenda Durov. Ricordate, insomma, il patron di Telegram arrestato a Parigi e poi rilasciato su cauzione. Ne parla Luana De Micco a pagina 14 del Fatto Quotidiano. Durov francese grazie a Macron che sapeva tutto. Radio France, il CEO di Telegram era già indagato e va bene. E poi c'è l'abolizione dell'abuso d'ufficio a pagina 4, perché se ne parla, questo è stato, diciamo, uno dei grandi achievement, dei grandi risultati di Nordio, se ne parla perché c'è il primo ricorso alla Consulta, quindi alla Corte Costituzionale, da parte dei PM di Reggio Emilia, che contestano la legittimità dell'abolizione. L'obiettivo è quello di portare davanti alla Consulta l'articolo 1 della legge Nordio, che ha abolito l'abuso d'ufficio per violazione di 4 principi costituzionali: l'eguaglianza sostanziale, il diritto di azione in giudizio, il buon andamento della pubblica amministrazione e l'obbligo di rispettare i vincoli europei e internazionali. A chiederlo è la Procura di Reggio Emilia, primo ufficio giudiziario in Italia a prendere un'iniziativa che era nell'aria ma ancora non si era concretizzata, e lo fa nel processo su uno dei casi giudiziari più famosi d'Italia, quello sul presunto business degli affidamenti di minori a Bibbiano, paesino della Bassa Valdenza, scoperchiato nel 2019 dall'inchiesta denominata Angeli e Demoni. Dopo l'assoluzione definitiva dello psicologo Claudio Foti, che ha scelto il rito abbreviato, sono ancora imputati in primo grado in 17, tra cui l'ex sindaco PD Andrea Carletti, accusato di abuso d'ufficio per aver affidato alla Onlus di Foti il servizio di psicoterapia per minori sotto tutela, in assenza di qualsiasi procedura d'evidenza pubblica. Uno dei moltissimi soprusi che d'ora in poi sarebbero destinati a rimanere impuniti, ma la sostituta procuratrice Valentina Salvi non ci sta e, con una memoria depositata lunedì, chiede al Tribunale di mandare gli atti alla Corte Costituzionale. E vabbè, quindi diciamo questa è la crociata del Fatto Quotidiano contro l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Sta di fatto che la notizia è che probabilmente, se il Tribunale deciderà di accogliere questo ricorso dei PM, il caso finirà anch'esso di fronte, il caso non tanto di Bibbiano ma dell'abolizione dell'abuso d'ufficio, di fronte alla Corte Costituzionale. E con questo direi che c'è poi di nuovo il tema sanità, in questo caso a Palermo. Al bambino Gesù di Sicilia, 2 bimbi morti e 2 condanne. Il primario cardiochirurgo Agati, giudicato responsabile in primo grado insieme ad altri per entrambi i casi, falsi, errori gravi. Di questo si parla a pagina 15, insieme ad un altro articolo di Natascia Ronchetti sulle violenze sui medici. Questo è un altro dei temi che negli ultimi giorni stanno riempiendo le pagine dei giornali, in particolare per quanto riguarda gli ospedali foggiani. Diciamo episodi di aggressione a personale medico, violenze sui medici, gli operatori psichiatrici sono i più esposti ma anche i meno tutelati. Una circolare del 2019 vieta l'intervento delle forze dell'ordine nei reparti. Non so se insomma mi sembra il minimo, però comunque appunto c'è il tema della violenza contro il personale medico. Io con questo ho chiuso la prima pagina del Fatto. Possiamo prenderci un attimo una piccola pausa quando sono le 9 e poi proseguiamo con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani.
si schiera come
il nostro abbigliamento,
come
fumo in mezzo al vento,
nero come il blocco che combatte sul cemento,
nero
come il colore della mia bandiera,
nero
vessillo per la gente che si schiera come
il nostro abbigliamento,
come
fumo in mezzo al vento,
nero come il blocco che combatte sul cemento.
E allora rientriamo in voce quando sono le 9.05, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, la rassegna stampa di oggi mercoledì 11 settembre 2024. Vi ricordiamo che il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750. Iniziamo con la lettura di un paio di alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani. In particolare torniamo sul Fatto Quotidiano, che è l'ultima, insomma, prima pagina che abbiamo letto, perché a pagina 13 c'è un in realtà un articolo a firma di Vincenzo Iurillo su Scampia. Dopo il crollo di luglio, il sindaco di Napoli firma l'ordinanza di sgombero immediato per le altre due vele. Il provvedimento è arrivato nel pomeriggio di ieri, sgombero ad horas, cioè ora e subito, per una cinquantina di appartamenti della vela gialla e della vela rossa nel quartiere napoletano di Scampia. Con due distinte ordinanze, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha indicato gli alloggi da liberare e le persone a cui notificare l'atto sul sito istituzionale coperte da omissis. È questo l'esito di controlli di sicurezza eseguiti in queste settimane sulle vele di Scampia dalla società Interprogetti, controlli intensificati dopo la tragedia che ha colpito a luglio la vela celeste con il crollo del ballatoio ammalorato da ruggine e incuria, la morte di 3 persone, il ferimento di altre 12 e l'avvio degli sgomberi per questo edificio poi completamente liberato. Le ordinanze sono state firmate per motivi di sicurezza e a causa dei rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità. Per queste due vele, anch'esse di proprietà del Comune di Napoli, è previsto in un prossimo futuro l'abbattimento. Al contrario della vela celeste, per la quale si lavora un recupero e un riutilizzo per finalità pubbliche, secondo il progetto Restart Scampia, finanziato con 159 milioni di euro, provenienti principalmente da fondi PNRR, PON, Metro e Periferie. Il progetto in divenire stabilisce che l'area che contiene la vela gialla e la rossa ospiterà 20 edifici contenenti 433 nuovi alloggi, tutti classificati come nearly zero emission building, quindi edifici a emissione praticamente zero per massimizzare l'efficienza energetica, si legge sul sito del Comune di Napoli. Da oggi ci saranno i servizi sociali a incontrare le famiglie per istruire la pratica, così che anche loro potranno accedere al contributo economico di autonoma sistemazione deciso dal governo dopo la discussione e le richieste col sindaco e la mediazione con la prefettura. Le ordinanze infatti sono state preventivamente comunicate al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione. Saranno notificate anche ai nuclei familiari presenti negli alloggi dell'immobile indicato, non so, ci mancherebbe, a cura della polizia locale, a cui ha demandato altresì di procedere all'esecuzione ad horas del presente provvedimento e alla Napoli Servizi per gli adempimenti di competenza consistenti anche in una totale interdizione degli ambienti oggetto della presente ordinanza. Questo era per dare un aggiornamento relativo alle vele di Scampia, di cui abbiamo parlato anche, insomma, dopo il crollo di luglio da questi microfoni. E l'altra cosa che invece, l'altro articolo che andrei a leggere, l'abbiamo citato dalle prime pagine della stampa, in particolare lo troviamo a pagina 11, a un'intervista di Nicolò Zancan a Christos Christou, che è il presidente internazionale di Medici Senza Frontiere. L'Italia ferma l'ONG, dice, per non avere testimoni, l'operazione Albania in stile coloniale. Il presidente internazionale di Medici Senza Frontiere Christos Christou, 53 anni, greco della zona delle Meteore, è arrivato a Salerno per testimoniare la sua rabbia, la sua frustrazione. Mi sento come un medico con le mani legate in un pronto soccorso affollato. Tutti sulla Geo Barents ci sentiamo così. La nave dei soccorsi umanitari Geo Barents è inchiodata alla banchina del porto dal 27 agosto. Non può salpare, non può salvare, è sottoposta a fermo amministrativo per aver violato il decreto Piantedosi, quello che regola l'attività dell'ONG alla voce disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. È il terzo blocco in due anni, al prossimo rischia il sequestro. A bordo ci sono 20 marinai perduti, come tutti i marinai costretti in porto troppo a lungo. Però adesso è arrivato il presidente di mestiere chirurgo, la massima carica di MSF, è arrivato per dare solidarietà e sostegno nella battaglia legale. E Christos Christou, perché si sente come un medico con le mani legate, chiede appunto il giornalista, perché mentre noi siamo qui, fermi qui ad aspettare, sappiamo che altre persone stanno lottando per la vita in mezzo al Mediterraneo. Potrei parlare per ore della Libia e della sua guardia costiera, abbiamo lavorato a lungo a Tripoli, continuiamo ad ascoltare persone che arrivano da là e ci descrivono quello che succede con le immagini più orribili. La Libia è un inferno. Ho ascoltato persone che dicono di essere state accolte da uomini in uniforme che però erano in contatto con i trafficanti e gli scafisti. Questo per dire che non credo che la guardia costiera libica oggi sia il migliore dei partner, ma manco ieri, però va bene. E poi diciamo, faccio una lettura selettiva perché poi insomma vediamo le cose che più ci interessano. Secondo le carte intestate al Ministero dell'Interno, chiede Niccolò Zancan, è evidente un coordinamento tra la vostra ONG e i trafficanti di esseri umani. Cosa risponde? È un'accusa vergognosa, è la solita retorica contro le ONG. Pensavo che questa discussione fosse finita dopo l'inchiesta di Trapani. È triste vedere che siamo di nuovo allo stesso punto, eppure le ONG non sono arrivate per prime nel Mediterraneo. Le ONG sono arrivate quando hanno visto che la gente moriva in mare e che l'Unione Europea e le autorità italiane non erano in grado di salvare le vite umane. Continua poi dicendo appunto che i decreti firmati dal governo Meloni in materia di immigrazione sono un modo per ostacolare i salvataggi. Non siamo sorpresi da queste pratiche italiane, vogliono scoraggiarci, siamo testimoni sgraditi. Le ONG non devono vedere quello che succede nel Mediterraneo perché le loro politiche stanno fallendo, sono in un vicolo cieco. Sull'Albania poi, l'Albania è un altro pezzo dello stesso puzzle, continua appunto il presidente di Medici Senza Frontiere. L'obiettivo è esternalizzare il confine, il che è una macroscopica violazione dei diritti umani. L'Inghilterra ci ha provato con il Ruanda e adesso la gente ci ride su. L'Italia prova a farlo con l'Albania, vediamo cosa succederà. Ma non basta monitorare la situazione, dobbiamo contestare un'operazione del genere perché è un'evidente violazione dei diritti fondamentali, è un progetto zeppo di problemi, mette in discussione le relazioni internazionali. Sembra che la missione italiana sia gestita in modo coloniale. Noi siamo i ricchi, vi diamo i soldi e voi vi occupate delle persone che non vogliamo. Di sicuro, dice, non andremo a legittimare un'operazione del genere, siamo fortemente contrari, ci auguriamo che le persone deportate siano sostenute dalle autorità italiane, ci auguriamo che possano avere almeno il rispetto che meritano, se non dovesse accadere allora dovremo intervenire. E questo rispetto all'eventuale coinvolgimento di Medici Senza Frontiere nei due centri in Albania. E diciamo che Medici Senza Frontiere, insomma, il presidente viene interrogato anche su Gaza. E cosa vedete a Gaza? Chiede il giornalista. Oggi un collega mi ha scritto che tutto quello che vediamo a Gaza finirà presto perché non c'è altro da distruggere. Gaza è in una situazione orribile, è qualcosa di unico anche per chi ha visto le peggiori atrocità. La sproporzione nella risposta di Israele, l'attacco indiscriminato contro i civili, le decine di migliaia di bambini che sono morti o sono stati mutilati o sono sopravvissuti ma rimangono senza famiglia. È scioccante, non so se nelle generazioni che seguiranno riusciremo mai a curare un simile trauma. e questo riguarda anche la Cisgiordania, dove stanno bloccando tutto, non lasciano entrare le ambulanze e nemmeno uscire le persone, impediscono persino l'accesso negli ospedali. Mi preoccupa molto quello che sta succedendo, non solo per i palestinesi che vivono in quelle zone, ma anche per la comunità internazionale. Mi preoccupa questa totale mancanza di rispetto e l'irresponsabilità. Questa era, diciamo, l'intervista quasi integrale al presidente internazionale di Medici Senza Frontiere, Christos Christou, che trovate oggi a pagina 11 della stampa. Io su questo ti lascio la parola per altri articoli dalle pagine interne.
Sì, procediamo con la questione palestinese, con un articolo sul Manifesto a pagina 9, intitolato Davanti agli occhi di Chiara Cruciati, che ci restituisce la situazione degli ultimi giorni. Raid su Al-Masawi, 50 palestinesi fatti a pezzi. 5 missili nella notte, un enorme cratere inghiotte le tende, 22 corpi letteralmente evaporati. Probabile l'uso di armi statunitensi. Le immagini del cratere che ha ingoiato un angolo della tendopoli di Al-Masawi hanno iniziato ad arrivare di notte sulle chat di giornalisti e operatori umanitari. Nel buio le luci degli schermi, dei cellulari illuminano i palestinesi che scavano a mani nude e si aggrappano inutilmente alla sabbia per non scivolare giù. Il bombardamento israeliano, 5 missili, dicono i testimoni, ha cancellato 20 tende. Dentro dormivano una cinquantina di persone. Quel che resta sono stralci anneriti di stoffa, barre metalliche e un buco enorme. Se intorno non ci fossero migliaia di altre tende, qui nel pezzetto di costa meridionale di Gaza, dove vive quasi la metà dell'intera popolazione dell'enclave, verrebbe da dire che lì di rifugi non ce ne siano mai stati. I corpi recuperati sono solo 19, i dispersi almeno una trentina. In 11 mesi sono almeno 41.000 i palestinesi uccisi nell'offensiva israeliana, 94.000 i feriti e almeno 10.000 i dispersi, a cui si aggiunge un numero non precisato di morti per fame e malattie. Poche ore dopo è giunta la dichiarazione dell'esercito israeliano: nel mirino c'era un centro di Hamas nascosto nell'area umanitaria di Khan Yunis e alcuni comandanti militari del movimento islamico. Molte misure sono state prese per ridurre la probabilità di danneggiare dei civili, incluso l'uso di armi di precisione, sorveglianza aerea e altre informazioni di intelligence. Se Tel Aviv non fornisce, come accade da mesi, prove concrete di tali affermazioni, il punto di fondo resta: nessun attacco contro una tendopoli può concludersi senza una strage di civili. Colpire una zona umanitaria unilateralmente definita tale dalla stessa Israele è sempre un crimine di guerra che dal 7 ottobre a Gaza si è ripetuto innumerevoli volte. Anche ad Al-Masawi, dove oggi vivono oltre 30.000 persone per chilometro quadrato. Sotto accusa c'è anche il tipo di arma. I giornalisti palestinesi riportavano ieri di 22 corpi sciolti dall'esplosione. Intere famiglie sono letteralmente evaporate. Gli ordigni utilizzati, aggiunge la Protezione Civile di Gaza, sarebbero heavy concussion missiles a forte impatto. Secondo l'unità di investigazione Sanad di Al Jazeera, l'aviazione israeliana avrebbe usato bombe MK84 di produzione statunitense. Quegli ordigni sono pensati per edifici molto più grandi, non per delle tende costruite con i materiali più semplici del mondo, raccontava ieri Tala Erzallah all'emittente Katarina. Studente di 22 anni, la sua tenda è ad appena 200 metri dal punto dell'attacco. Dice di aver visto il cielo colorarsi di rosso. Qualche ora dopo, un raid nel quartiere di Al-Tufa a Gaza City ha preso di mira persone in fila per il pane, 5 uccisi. Secondo l'ONG Euromed, a poche decine di metri si trovavano 3 centri individuati dall'ONU per i vaccini antipolio, in corso tra mille difficoltà, soprattutto nel nord, quasi del tutto isolato. In Cisgiordania prosegue l'operazione israeliana Campi Estivi. A Tulkarem l'esercito israeliano ha ucciso 2 palestinesi, un uomo e una donna, e ha invaso la sede della Mezzaluna Rossa e ha arrestato 2 paramedici. Invaso anche il centro culturale Al-Avda, dentro ora ci sono postazioni di cecchini. A pochi giorni dall'uccisione, venerdì scorso, a Beita, dell'attivista turco-statunitense Aysenur Ezgi, colpita alla testa da un cecchino israeliano, ieri Tel Aviv ha dato conto delle indagini che gli Stati Uniti aspettavano per decidere se condannare o meno le azioni dell'alleato. Fuoco non intenzionale, dice l'inchiesta autoassolutoria. Eiji è stata uccisa per errore, un errore piuttosto preciso. Lo sparo non era diretto a lei, ma all'istigatore della sommossa, nel virgolettato. Diversa la visione dei testimoni che da giorni circolano sui giornali e social. La giovane dell'International Solidarity Movement era in piedi, non stava facendo nulla e intorno a lei non c'erano scontri, impossibile colpirla involontariamente. Alla fine è giunta la condanna statunitense per bocca del segretario di Stato Anthony Blinken, che ieri ha definito ingiustificabile l'omicidio. Le forze israeliane, dichiara, devono compiere cambiamenti importanti nel modo in cui opera in Cisgiordania, comprese le regole di ingaggio. L'invito giunge dopo l'uccisione, in soli 11 mesi, di quasi 700 palestinesi, di cui 141 bambini. Uno ogni 2 giorni, commenta l'ONG DCE International. A muoversi è Karim Khan, procuratore della Corte Penale Internazionale, in attesa da maggio che la Camera preliminare decida sui mandati di arresto per il premier israeliano Netanyahu e il suo ministro della difesa Gallant e per il leader di Hamas Sinwar. Con un rincorso di lunedì chiede con estrema urgenza l'emissione dei mandati a causa dei crimini che continuano, del peggioramento della situazione in Palestina e del pericolo di prove di insabbiamento. E si conclude così l'articolo di Chiara Crucciati che abbiamo appena letto sulla situazione in Palestina, che potete trovare a pagina 9 del manifesto. E ora vi lasciamo a un po' di musica.
Çok içme kayıncım, bırak artık muhabbeti. Vereceksen ver artık aynı köfteyi. Çok içme kayıncım, bırak artık muhabbeti. Vereceksen ver artık aynı köfteyi. Kayıncım, bırak artık muhabbeti. Vereceksen ver artık aynı köfteyi. Çok içme kayıncım, bırak artık muhabbeti. Vereceksen ver artık aynı köfteyi. Çok içme kayıncım, bırak artık muhabbeti. Vereceksen ver artık aynı köfteyi. Çok içme kayıncım, bırak artık muhabbeti. Vereceksen ver artık aynı köfteyi. Çok içme kayıncım.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Libera la tua radio.
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in voce per volgere al termine alle 9.30 questa rassegna stampa di oggi, e lo facciamo parlando di carceri e dando appunto alcuni aggiornamenti su questa situazione che continua ad essere pesante e rovente anche in queste giornate di settembre. E ieri c'è stata la discussione generale del disegno di legge 1660 del DDL che appunto introduce nuovi reati e nuove aggravanti di pena di vario genere e lo facciamo comunque a parte dopo questo aggiornamento parlando della scelta delle detenute di Torino di entrare in sciopero della fame per la legge Giacchetti. dal 5 settembre, infatti 57 detenute del carcere di Torino hanno intrapreso uno sciopero della fame a staffetta e a oltranza, con l'obiettivo di sollecitare l'approvazione della proposta di legge Giacchetti sulla liberazione anticipata speciale. Sto leggendo le parole sul Dubbio, queste parole sul Dubbio. Questa misura prevede l'aumento dei giorni di sconto pena per buona condotta da 45 a 60 per ogni semestre scontato e successivamente da 60 a 75 giorni nei due anni seguenti l'entrata in vigore della legge. Nonostante la necessità di ridurre il sovraffollamento nelle carceri, la discussione in Parlamento è stata ripetutamente rinviata ed sperando ulteriormente la situazione. Non c'è più tempo né spazio, così inizia la drammatica lettera che accompagna la protesta, un grido disperato che non può più essere ignorato. Oltre le mura del carcere Lorusso e Cotugno, questo appello accorato si rivolge direttamente alle istituzioni e all'opinione pubblica, richiedendo interventi urgenti per affrontare la crisi nelle carceri italiane. Guidate da Marina e Paola, le ragazze di Torino descrivono una realtà sconvolgente. Celle sovraffollate, condizioni disumane e l'ombra del suicidio che incombe su un sistema penitenziario allo stremo. Magazzini di corpi che stanno per esplodere. È così che definiscono il padiglione femminile, dove il numero di detenute ha superato ogni limite di sostenibilità. La loro proposta, la loro protesta pacifica con lo sciopero della fame a staffetta è l'unico mezzo rimasto per farsi ascoltare e denunciare quella che definiscono una vera e propria emergenza umanitaria. Le detenute si rivolgono direttamente ai parlamentari, ai ministri e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendo il ripristino del senso utile della pena e soluzioni concrete per ridurre il numero dei reclusi, nel rispetto della Costituzione e dei diritti umani fondamentali. L'unico crimine che vediamo è l'indifferenza, dichiarano con forza le firmatarie della lettera. Tra loro ci sono Manuela, Fabiola, Tessa, Elisa e una sfilza di altri nomi, nomi che emergono come simboli di una lotta per la dignità. Chiedono che comitati e politici visitino il carcere per testimoniare con i propri occhi la gravità della situazione. E questo, diciamo, è stato fatto più volte, ma comunque non sembra mai essere abbastanza. Continua l'articolo a sostegno della protesta. A partire da oggi, mercoledì 11 settembre, anche Rita Bernardini di Nessuno Tocchi Caino aderisce allo sciopero della fame per incoraggiarle. La mobilitazione ruota attorno alla richiesta urgente di Giacchetti, ritenuta una delle poche soluzioni percorribili per ridurre il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vita nelle carceri italiane. Lo sciopero della fame a staffetta delle detenute non è una scelta casuale. Arriva al culmine di un'estate segnata da episodi drammatici come suicidi, incendi e ferimenti all'interno delle carceri. Uno degli eventi più tragici è stata la morte di Youssef Mokhtar Lota Baron, un giovane 18 anni morto carbonizzato nella sua cella nel carcere di San Vittore. Era stato arrestato mesi fa per una rapina e si trovava in attesa di giudizio dopo aver affrontato un lungo e doloroso viaggio dall'Africa passando per i campi di detenzione in Libia. L'azione non violenta delle detenute di Torino è una richiesta di giustizia, di dignità e di riforma. È stata inviata la lettera da parte delle delle detenute di Torino. Due giorni fa è arrivata a Nicoletta Dosio la comunicazione appunto sullo sciopero della fame a staffetta iniziato dalle donne della sezione detenute del carcere di Torino dopo un'estate rovente e ripetiamo a fronte del crescente sovraffollamento e di tutti gli eventi critici che riguardano appunto questi istituti penitenziari e viste diciamo non solo le inefficaci ma anche le lentissime misure adottate fino ad oggi o che dovrebbero essere adottate per risolvere questa questione così grave che esse stesse infatti definiscono emergenza umanitaria. Leggiamo una parte della loro lettera direttamente. Non c'è più tempo né spazio in queste strutture fatiscenti ed insalubri, si fa fatica a gestire un'esistenza. Dopo il susseguirsi di suicidi, eventi critici, roghi, detenuti ed agenti feriti e la costante crescita del sovraffollamento. Al termine di un'estate rovente, non solo per il clima, dal 5 settembre del 2024, 57 donne ristrette nel carcere di Torino. Ho perso la pagina, scusate un attimo. Ecco, l'abbiamo ritrovata. Hanno deciso di portare avanti lo sciopero della fame ad oltranza e a staffetta. Questa scelta pacifica ha lo scopo di richiamare l'attenzione pubblica del Parlamento e delle istituzioni sulla situazione d'emergenza totale delle carceri ed affinché venga concessa qualsiasi misura che riduca il sovraffollamento e o la liberazione anticipata speciale di 75 giorni. A causa del sovraffollamento questi magazzini di corpi stanno per esplodere. L'unico crimine che vediamo e subisce tutta la comunità penitenziaria fatta di detenuti e detenenti è l'indifferenza. Chiediamo attenzione e concretezza, che tutti mettano da parte le strumentalizzazioni e si decidano. Ci rivolgiamo ai parlamentari e ai ministri facendo leva sulla Costituzione e quindi sui diritti fondamentali, sul senso utile della pena, che invece in queste condizioni è del tutto inefficace in prospettiva futura. Ci rivolgiamo nuovamente al presidente Mattarella, scrivono loro stesse nuovamente, in quanto garante del rispetto della Costituzione, convinca coloro che insediandosi al governo hanno giurato proprio su di essa a ridurre il numero dei reclusi rispondendo con situazioni logiche, con soluzioni logiche e umane. Non c'è più tempo né spazio. Stiamo ricevendo una chiamata, quindi vi lascio un po' di musica. Ed eccoci di nuovo in voce, abbiamo ricevuto una chiamata entusiasta per fortuna di quella che è stata la nostra mattinata qua in radio. Ovviamente siamo entusiasti anche noi di ricevere le chiamate delle nostre radioascoltatrici e radioascoltatori. Terminiamo questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 settembre, con una lettura della cronaca, cioè dei giornali locali, che si concentrano appunto molto sulla cronaca. Andremo a vedere velocemente però quelli che sono per lo più gli aggiornamenti sul, diciamo, cambiamento della città in vista del giubileo. Nei prossimi giorni appunto cambierà la viabilità in zona Piazza Risorgimento per i lavori del giubileo. L'obiettivo è quella di renderla pedonale al 75%. Al via da domani i cantieri a Piazza Risorgimento con l'obiettivo di consegnarla entro la metà dicembre. Dopo l'intervento sulla piazza a due passi dal Vaticano, le auto circoleranno solo sul lato nord, quello perpendicolare a via Ottaviano, rendendo la superficie pedonale pari al 75%. Oggi invece è al 50%. Anche per questo l'asfalto al centro della piazza sarà sostituito con un materiale naturale, il calcestro, mentre lo spazio sarà destinato ad un'area relax e giochi per famiglie e bambini, con il pavimento invece in gomma. E ancora, il progetto prevede la messa a dimora di vari alberi come aceri e bilboa, però nel 2005 arriveranno, dicono questi alberi, quindi un lavoro parziale che speriamo si completerà. E ancora, il progetto prevede la messa a dimora di vari alberi, l'ho già letto. Infine saranno installati altri 4 bagni oltre ai 5 già presenti. Il progetto di fatto prosegue la riqualificazione di via Ottaviano. L'altro tema è quello del parco di Centocelle, via gli autodemolitori. L'area del parco, 20 ettari, sarà ripulita da rifiuti e carcasse. Gli abusivi non verranno ricollocati. È iniziata ieri la maxi operazione di bonifica dei terreni lungo viale Palmiro Togliatti, occupati da decenni dagli autodemolitori, che ora invece vengono sfrattati. Le squadre di AMA sono entrate in azione per ripulire 14 siti estesi su una superficie di 20 ettari da rifiuti di ogni genere. Per rimuovere 200 tonnellate di scarti serviranno almeno 20 giorni. Dopo il rogo divampato nel 2022, il sindaco firmò un'ordinanza che obbligava i proprietari dei terreni a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. Ma tutto è rimasto com'era e adesso il Campidoglio ha deciso di procedere in danno. Il costo dell'intervento sarà debitato comunque ai titolari degli sfasciacarrozzi e una volta bonificata l'area sarà integrata nel parco di Centocelle. Anche sulla cronaca appunto di Roma, del Corriere della Sera, si parla del nuovo look di Prati verso il giubileo. E le altre notizie, come dicevo, sono sulla situazione di Tivoli. Le telecamere incastrano i pirati, poi si parla appunto di Termini, secondo arresto per un omicidio. E per quanto riguarda invece la sanità, nella colonna destra si parla di amministrazione straordinaria al Santa Lucia, Fondazione Salva. altre notizie sullo sport, ma non mi sembra che ci sia altro di interessante. Alle 9.47, quindi concludiamo la rassegna stampa, ci ritroverete dalle 10 qua in voce per alcuni redazionali, alcune chiamate, corrispondenze che faremo da altri luoghi fuori dalla città, riporteremo un po' la situazione anche di Mansur. Nel frattempo vi lasciamo a un po' di musica per questi ultimi 10 minuti ricordiamo appunto che siete sugli 87.9 Radio Onda Rossa, una radio libera da padroni, padrini, pubblicità e che trasmette da Via dei Volsci.
Parece que tá virá minha tristeza más profundo. Tú tu ves que lembrar, mas já foi feliz. Tá parecendo que tá virar minha tristeza mais profunda. Quem tô já assim pra poder acreditar num dia calorias de ternura fazer pra mim na mundo crescer mais feliz. A mim hoje é aquele ponto, quem te viu, quem te vê, era um vez um coração. O teu amor, teu carinho, hoje um mero motorzinho, só pra manter um vida. Tô já assim pra poder acreditar num dia calorias de ternura fazer pra mim o mundo crescer mais feliz. A mim hoje é que ele conta, quem te viu, quem te vê, era um vez um coração. Teu amor, teu carinho, hoje um mero motorzinho, só pra manter um vida. Era um vez um coração, o teu amor, teu carinho, hoje um mero motorzinho, só pra manter um vida.
Onda rossa, la frequenza che si muove tra le strade, per le piazze, contro il muro delle razze. Ci resiste chi ci magna, la sua voce è una compagna. Radio Onda Rossa dal 77 in pista, Radio Onda Rossa raccontando ogni conquista. Mamma Roma, città aperta, sguardo acceso, sempre allerta. Dalle lame, dal banchiere, difendiamo chi diserta. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che si muove. A palla nella macchina, il sound diventa serio. Le strozzate dei TG le sfanculiamo sul tuo stereo. Radio Onda Rossa 87.9, Radio Onda Rossa, la frequenza che non muore. Sì.
Il mostro all'improvviso appare all'orizzonte. Una mosca passeggia tra il naso e la fronte. Il mostro sembra stanco, ondeggia sulla striscia. I fari sull'asfalto, qualche gomma un po' liscia. Camion, 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 camion. Sir. rimasti degli orfani dietro, hai le mamme sul vetro, hai buttato dal ponte una diana ed il soccorso agì, un pulmino di suore di lui, più dormi e più mi piaci. Hai la patente a punti, hai guidato alla grande, vinci un premio benzina alla banca del sangue.
Ci riuscirò, sì, la pagherai, io lo farò.